from Bosnian Space Agency Center Complex 71 here in Zabrze, where history is about to be made.
Sintonizzate sui 105.250 di Radio Blackout, Bastioni di Orione. Quindi si è concluso il primo contributo di Monica Quirico sulla Svezia, sulla Finlandia, sui paesi nordici. Quello che ci siamo ascoltati è un brano dei Dubiosa Collective, che è un gruppo che viene dalla Bosnia, che introduce l'argomento, diciamo, del prossimo contributo registrato, che guarda la carovana di migranti in Bosnia.
Sì, anche il video era anche carino, su Space Song si intitola.
Brano, sì.
Ed è anche divertente perché hanno usato una zastava, credo, come base per fare un razzo che poi cade miseramente.
La mitica fabbrica che fu bombardata durante l'attacco della NATO in Jugoslavia e poi ricostruita sempre con i soldi che venivano dall'Occidente, ma questo serve la guerra a distruggere la merce e poi naturalmente, insomma, a far arricchire quelli che ricostruiscono. Chiusa la parentesi.
Guarda caso c'entrava la Fiat.
Non a caso. E quindi insomma vi mandiamo senza dubbio il contributo, il telefono peraltro è libero, quindi se qualcuno vuole chiamarci è il 346-667-3263.
Magari cercheremo anche di intervallarlo, perché tanto possiamo andare lunghi in quanto...
Infatti Healing Frequency non trasmetterà, infatti bisogna dirlo ai fans che sono lì in trepida attesa dopo la nostra trasmissione, che Healing Frequency questa settimana non trasmette, quindi magari faremo anche dei piccoli intermezzi musicali durante il brano
per alleggerire un po' la chiacchierata. La chiacchierata è appunto, come dicevamo prima, con tre attivisti della carovana migranti, cioè Vesna, Barbara e Gianfranco, quindi almeno ci sono tre voci oltre alle nostre. Bisogna vedere se sono riuscito ad amplificarle, perché era un po' un contesto un po' duro.
Abbiamo fatto la rotta balcanica, un pezzo della rotta balcanica, partendo da Tirana, Scutari, Podgorica in Montenegro, Plevia, che è una città al confine tra Montenegro e Bosnia, Croazia, però di fatto non ci siamo fermati, per arrivare come termine del viaggio a Trieste, quindi la prima città italiana di chi arriva dalla rotta balcanica.
Che impressione avete avuto di facendo questa rotta rispetto a quello che è il più grosso flusso di migranti, nel senso di le migrazioni, vabbè, sono sempre state, però il flusso migratorio attuale, che deve essere compresso dagli stati che si sono arroccati a fortilizie, questo grosso flusso che è in corso in tutto il vecchio mondo, quel pezzo di rotta lì come si inserisce all'interno di tutto questo persone in movimento, people in movement, no, si dice. Quindi come si può definire questo pezzo, questa tratta, rispetto a tutto il resto?
È un pezzo di come se fossero degli affluenti che arrivano a convergere in un flusso che porta nel cuore dell'Europa. È interessante questa metafora del fiume, perché se penso all'Albania, un po' come... non si vede, quindi è sotterraneo. In Albania non abbiamo visto migranti, probabilmente ci hanno detto per il Covid che stanno più nascosti, che c'è come un tappo che hanno, o forse hanno cambiato rotte, però a Tirana non abbiamo visto dei migranti. Abbiamo cominciato in Montenegro a vedere delle famiglie di afghani, delle persone che comunque chiaramente cercando di stare nascoste, quindi di sera, di notte, passando nei boschi, cercavano di prendere la rotta, quindi attraversare i boschi, cercare di arrivare in Bosnia e poi dalla Bosnia di andare in Croazia e poi in Italia. Quindi direi quello, come mia impressione, non so quella degli altri, come degli affluenti che poi confluiscono. Ci sono poi in Bosnia soprattutto, la zona di Bihać, di Velika Kladuša, dove sono proprio dei posti dove comunque emergono e si vedono, perché ci sono dei campi, c'erano dei campi che adesso non ci sono più. C'è da dire che appunto noi in realtà poi quelle zone non le avremmo dovuto visitarle, ma non le abbiamo visitate, quindi sappiamo da quello che ci hanno raccontato, però non l'abbiamo vista la zona di Bihać, che era una tappa del nostro viaggio che però poi non abbiamo toccato.
Mantenendo la metafora, gli argini sono eterodiretti, o è un fiume che sfonda gli argini e si dirige dove capita, dove intuisce che si possa passare, oppure è compresso?
Provano a comprimerlo con i campi, con degli sbarramenti, penso alla frontiera croata, però chiaramente si cerca, non appena c'è una diga, c'è uno sbarramento, di evitarlo, di cercare rotte più nascoste, proprio per cercare di bypassare tutti quelli che sono i confini che vengono messi, sia dal punto di vista istituzionale che insomma, cercando il modo di passare. E quando le rotte, le vie sono troppo scoperte, ormai si conoscono, se ne cercano di nuove. Per questo ce ne sono sempre di nuove, per questo è come se se si cercasse sempre di, ci si mette sempre uno sbarramento, esatto.
Queste vie nuove sono sempre più impervie e pericolose.
Chiaro, perché più sono pericolose, più sono nascoste, più è più facile non essere scoperti. Questa è la mia impressione, non so, la vostra.
Sì, forse possiamo dire di questi tre gruppi, no, torinesi che decidono di recarsi nei territori balcanici in questo periodo. Noi siamo solo uno dei tre gruppi e quindi forse la nostra rotta era un pochino particolare sotto un altro punto di vista, perché abbiamo voluto insieme a approfondimento e conoscenza rispetto alla migrazione in alcune città, e qui forse soprattutto a Pljevlja e a Sarajevo abbiamo lavorato e ascoltato diversi gruppi. Il nostro era anche un desiderio, la necessità, bisogno, urgenza, posso chiamarlo in questo modo, di conoscere comunque i gruppi, gli attivisti, le attiviste, le associazioni, ONG che lavorano nelle diverse città che noi abbiamo comunque attraversato, magari solo un giorno, due giorni, però questa cosa degli incontri, di provare a arricchire comunque nostra attraversata dei tre stati balcanici, Albania, Montenegro e Bosnia, di arricchirlo con conoscenza e con la parola proprio che arrivava dalle persone del posto. Eravamo abbastanza in ascolto, direi tutto tempo in ascolto e osservare, capire cosa sono le peculiarità in questo momento delle lotte delle donne a Tirana e a Scutari. Quindi abbiamo incontrato le attiviste donne sia a Tirana che a Scutari, che ci hanno raccontato tutta una serie di cose legate alla lotta per i diritti, alle varie denunce, non lo so, per esempio io a Tirana era molto interessante sentire le attiviste albanesi raccontare i diritti mancati delle donne di Tirana, donne albanesi che lavorano nelle imprese italiane. Questo è stato molto importante per noi sentire, come anche a Scutari capire come lavorano le donne nei contesti magari dei piccoli paesini rispetto alla violenza, rispetto alla lotta alla violenza maschile, rispetto le battaglie che fanno contro il patriarcato, rispetto inclusione lavorativa, come rafforzano le donne. Quindi ci interessava molto uno sguardo differente che a volte rimane per anni nascosto, oppure solo diciamo sguardi, le parole, le lotte delle donne rimangono sempre in secondo piano, e quindi ci interessava molto. Un po' abbiamo costruito proprio il percorso come gruppo questa volta in questo modo. Altrettanto a Podgorica abbiamo incontrato una testata indipendente, abbiamo incontrato giornalisti di Monitor, che è settimanale politico e culturale. Più avanti comunque abbiamo fatto proprio due giorni di ascolto, di osservazione a Pljevlja, città che ha ospitato nell'arco di 4 anni circa 12.000 persone di Afghanistan, Pakistan, Iraq, Siria.
Pljevlja in sé quanti sarebbero gli abitanti?
Ventina di migliaia, ci hanno detto esattamente il numero degli abitanti, forse
c'è una cittadina,
una piccola cittadina.
E che tipo di interazioni ci sono state tra gli abitanti e tutta questa massa di persone?
La situazione è incredibile, ingestibile, è una città con molte problematiche che derivano ancora dal periodo degli anni 90. Una città comunque con forte colore nazionalista, diciamo filo serbo, anche se è una città del confine con Bosnia e con Serbia, però l'influenza della politica nazionalista serba è molto forte. E quindi incontrare le donne attiviste come Sabina Talovic, che era la nostra, diciamo, nostro obiettivo principale, tra i principali era di incontrare lei, e abbiamo anche costruito il nostro viaggio partendo da lei, attivista, negli anni 90, antiguerra, antinazionalista, contro il patriarcato, una femminista, donna in nero, fa parte del gruppo delle donne in nero dell'ex Jugoslavia, anche amica delle donne torinesi, donne in nero, e che ora si è trovata a ospitare tante persone di tutti i paesi dove ci sono i conflitti e le situazioni insostenibili, e quindi vedere lei, vedere l'associazione, ascoltare i racconti, vedere gli archivi che ci ha fatto conoscere molte cose che aveva, come dire, archiviato nei computer, le fotografie per esempio, era molto interessante. E poi negli anni, comunque in questi 3 anni, ha subito molti problemi sia con con il neonazionalismo e radicalizzazione del nazionalismo che già ha fatto tanti danni in quel territorio, ma anche con le persone che sono contrarie alla migrazione. Diciamo, però, una cosa interessante per me, per momento, che ci ha dato un po' di sollievo, che quel confine ancora per momento non è un confine violento, e anche se persone sono magari tante volte respinte, non è un passaggio facile, sono 50 chilometri di montagna, dei boschi, con la neve d'inverno, con un clima molto rigido, a volte 20-30 gradi sotto zero, e quindi in queste condizioni lei lavora dove c'è forte oppressione, diciamo, comunque della cittadinanza, del gruppo politico, dei gruppi politici nazionalisti, eccetera. Ma con le donne e con attiviste di Bosnia comunque hanno una bella rete, una bella comunicazione, quindi per momento diciamo, con tutti i pericoli che esistono nell'attraversare questo territorio, rimane un confine per momento non diciamo violento e particolarmente militarizzato. Diciamo, è bello che ci ha raccontato moltissime reti che adesso ha con i migranti, con tante persone per esempio che sono riuscite a attraversare la Bosnia magari dopo 20-30 volte, che si trovano in diversi paesi europei, soprattutto in Olanda, ha le reti con molti ragazzi siriani, ed è bello che è riuscita anche sostenere ragazzi che ora attraversano il confine e farsi aiutare dei ragazzi che sono magari stati migranti di 4 anni fa. Questo ricordo di questo viaggio come una cosa bella, oltre molti racconti delle donne nel descrivere una situazione molto complessa e pericolosa in questo momento durante la guerra Ucraina-Russia, durante l'aggressione russa in Ucraina. Una situazione in Bosnia particolarmente pesante, complicata dal punto di vista politico.
Ma a proposito di questo, adesso tutti i riflettori sono puntati sul profughi ucraini, ma chiaramente questo flusso di persone che se ne vanno verso l'Europa non si è fermato, anche se non viene in questo momento inquadrato. Ma qual è l'effetto, le conseguenze della guerra russo-ucraina su questo flusso di persone che cercano di arrivare in Europa? È cambiato qualcosa, semplicemente sono diventati ancora più invisibili di quello che era prima?
Se posso rispondere a questa domanda, noi, nostro gruppo di 12 persone, non ha fatto per momento una approfondita ricerca come la situazione nei Balcani rispetto ai migranti di Ucraina. Diciamo che noi abbiamo potuto vedere diverse famiglie che sono di Siria, se mi ricordo, no scusate, di Afghanistan, tante famiglie afghane, e quindi abbiamo avuto possibilità di stare con loro un breve periodo, magari un piccolo accompagnamento, saluto, trovare la soluzione per portare un po' di cibo, un po' di vestiti, queste cose qua. Noi come gruppo, ci sono altri 2 gruppi che si potrebbero incontrare, magari possono avere le informazioni più approfondite. Io posso dire che per esempio in Montenegro invece c'è una comunità russa e ucraina che abita in Montenegro sulla costa adriatica da tanti anni, ma loro si trovano in Montenegro da diversi anni, vivono, abitano da quelle parti e non c'entra, diciamo, magari con la situazione attuale. Ma le notizie, comunque i giornali in questi giorni che ho sfogliato, raccontano anche una nuova migrazione in Montenegro degli ucraini, e quindi c'è, però non è legato, sono due cose completamente differenti, non è legato a questi passaggi che noi abbiamo fatto rispetto
alle rotte esistenti, perché non si sovrappongono, perché
no.
Questo qui è molto più difficile, mentre certo. Gli ucraini hanno altre strade facilitate,
sì, certo. Assolutamente sì, ci sono due pesi e due misure, sì, perché sì. Ci sono guerre diverse e quindi chiaramente gli ucraini hanno un trattamento anche nel momento in cui arrivano o vengono portati per esempio in Italia, quindi hanno un accesso diverso rispetto agli altri profughi. Però sì, ricordo che Sabina Talovic, che appunto è l'attivista che ci ha ospitato, ci ha detto di aver ricevuto anche alcune famiglie di ucraini recentemente che passavano da questa rotta montenegrina, non so, dalla Romania, non so. Quindi
si è parlato anche di uno spostamento della rotta dalla zona di Hach più verso la Serbia, con i croati. Vero?
No, noi non l'abbiamo, però come diceva Vesna, c'è l'altro gruppo, un gruppo tra l'altro di ricercatori, quindi sono anche un pochino più calibrati sui temi, no? La nostra è un'esperienza diversa, un'esperienza di carovana, di viaggio, più che di... E loro hanno verificato, a parte che poi ci sono dei resoconti mensili di gruppi importantissimi che lavorano lì, tedeschi, francesi, inglesi, che contano proprio le persone, cioè hanno una quantificano i flussi. E la rotta la rotta che va dritto, taglia la Serbia e va verso l'Ungheria, è quella che adesso è più gettonata, e c'è la storia di questa scala che non so quanto sia vera, ma è una scala che è già diventata famosa, per cui tutti ti dicono ma lì in Ungheria non c'è il muro, non c'è la Orban, non ha costruito la recinzione, dice sì, però c'è anche una scala. E in questo punto, beh, lì probabilmente c'è la buona tradizione dei passeur, che sono quelli a un certo punto di farli convergere tutti in un punto, e se vuoi utilizzare la scala, che è una metafora, anche perché e di là poi evidentemente si apre poi una scala mobile, no? E quindi è lì, è in questo posto, non mi ricordo i nomi, ma è a Subotica,
è la città di Vojvodina, nord estremo della Serbia, l'ultima città, diciamo, ex jugoslava prima del confine ungarico.
Sì, c'è già il lardo di Szeged, se si riesce a trovare.
Il lardo oltre confine hanno il lardo, sì. E no, questa cosa degli afghani, un po' come la questione degli ospiti, che non, il proverbio dice che dopo un po' puzzano, no? Gli ospiti come il pesce, non so com'è.
Sì, come il pesce.
Okay. Perché quando gli eserciti occidentali abbandonano l'Afghanistan, telegiornali pieni della necessità di accogliere gli afghani, ma naturalmente gli afghani erano già, i primi erano da 4-5 anni che erano sulle rotte, noi abbiamo trovato persone negli anni che camminavano da 4 anni con le famiglie, no? Quindi quella era solo una piccola percentuale, adesso degli afghani si sono dimenticati tutti, tant'è ho sentito una presentazione di un libro con Quirico che ha scritto con un afghano, e dicevano appunto, Robin non se ne parla più, ma là ci sono 35 milioni di afghani che si trovano esattamente nella situazione di prima e che cercano di fuggire, no? Quello, gli ucraini alla fine probabilmente sarà la stessa cosa, perché non tutti riusciranno a rientrare, o non tutti vorranno rientrare in quelle città devastate dalla guerra. E puzzeranno anche loro ad un certo punto. Per noi naturalmente sono tutti uguali, ma sappiamo perfettamente che invece non è così. La cosa che a me ha impressionato di più, lo diceva già Lesna, e noi siamo partiti per conoscere fondamentalmente l'esperienza di questa donna di Pievia, Sabina, 30.000 abitanti,
hai verificato.
Siamo sicuri. E lei da sola ne ha accolti 12.500 in 4 anni in una casa che è grossa, più piccola della radio, quindi è una roba con tutto quel clima intorno non così favorevole. E la cosa che poi man mano che andavamo avanti negli incontri che hanno organizzato loro due, tu ti rendevi proprio conto che stavamo entrando nella dinamica della guerra, non solo perché c'è una guerra dichiarata ai migranti, Frontex, dicevi, gli argini, lui sono argini militarizzati ovviamente. Certo. I droni, ancora prima che in Ucraina, ne abbiamo sentito parlare sui Balcani per Frontex, e la cosa interessante è che tu ti rendi proprio conto, almeno io che sono disattento, di conto che quelle persone, quelle comunità, quei gruppi continuano a parlare di guerra, di una guerra che si è tenuta 30 anni fa, che non ha risolto nessun problema, che anzi covano problemi enormi sotto la cenere. E poi la domanda fatidica che a me ha disorientato, è una domanda che ci dovremmo fare, è che quando a Gorazde, che è stata un'altra delle grandi città assediate, una piccola città assediata forse peggio che Sarajevo, a Gorazde queste donne qui ci hanno detto, a domanda esplicita, dice, l'Ucraina cosa vi dice? Dice, non dormiamo più la notte perché vediamo nello specchio. E la domanda fatidica, che è una fissazione nostra, dice, ma cosa pensate del fatto che si armino fuori dalla retorica che si fa qua, no? E loro candidamente ti dicono, se ci avessero dato le armi ci saremmo difesi e non ci sarebbero stati tutti questi morti. Che evidentemente è tutto discutibile, però per noi che siamo co-belligeranti e che siamo in una situazione che possiamo decidere, ti apre tante. Per me quello è stato il contenuto più disarmante rispetto a tutto.
È anche curioso che quando qua si ricorda che c'è la guerra in Europa, non è vero che la prima volta che c'è la guerra,
no, tra l'altro.
E tutti, guarda caso, si scordano di quello che è successo nella ex Jugoslavia. Mentre invece loro che hanno vissuto quell'esperienza, cioè la ferita che ancora non è rimarginata, tutte quelle contenzioni che ancora ci sono, e se lo ricordano, sì, che se lo ricordano bene. Mentre invece qua la guerra del 91 in Europa non c'è mai stata. Scomparsi.
I bombardamenti della NATO,
tutto quello che è successo.
Cioè, le armi sono state date parecchie anche sì, al contempo. No, e anzi, c'erano anche come adesso, c'erano degli eserciti che si contrapponevano. D'altra parte è successo sempre, perché nelle guerre i civili sono quelli che patiscono di più.
E infatti i civili sono quelli che patiscono di più e vengono ammazzati, come abbiamo tentato di arginare un po' quello che dicevano le donne di Gorazde, perché d'altra parte è invece proprio la dimostrazione del fatto che lì di armi ce n'erano, le avevano tutti, avevano tutti le stesse armi, però sono stati 100.000 morti allo stesso modo, quindi non è che dando le armi all'uno o all'altro potesse cambiare qualcosa.
Sì, poi il punto di vista delle donne di Gorazde naturalmente è diverso, perché coinvolte in quello che accadeva, ma alimentare la guerra attraverso le armi poi alla fine non ha portato a nessuna risoluzione. Peraltro quei problemi, quelle contraddizioni sono ancora lì che covano sotto la cenere, come ci hanno dimostrato anche appunto questi compagni che hanno avuto modo anche di raccogliere le testimonianze e i ricordi, insomma, delle donne di Gorazde. Noi metteremmo, giusto per alleggerire un po', uno stacchetto musicale, in modo che così potete, insomma, riprendere fiato.
Poi magari ancora 10 minuti e poi la seconda parte la trasmetteremo il prossimo giovedì, se riusciamo a montare bene in bobina i due pezzi. E intanto mettiamo un altro pezzo che ci ha suggerito Vesna, sempre di Dubiosa Collective, questa volta insieme a Manu Chao, ed è Cross the Line. Bloody, bloody border. Bloody, bloody border.
Jump over fence.
Parlato di nazionalismo, e quindi questo mi fa immaginare che non sia così, però che qualcuno proprio in seguito alla propria esperienza sia più come Sabine, se ho capito bene,
sì.
Che sia più propenso a cogliere, ad aiutare, o passano sopra il fatto che questi sono profughi di guerra per lo più, quasi tutti.
Credo che sia quello che è successo in Bosnia all'inizio. All'inizio, quando sono arrivati i primi, quindi anni fa, i primi migranti, questo raccontavano persone che sono state, allora c'è stato inizialmente una, un aiuto dalla parte della popolazione, perché chiaramente ricordavano anche quello che era successo a loro. Poi arriva un certo punto, quando i numeri salgono, quello che succede sempre, che è successo a Lampedusa, che e si mescolano problemi che già ci sono in Bosnia, di economici, di... al fatto che i numeri aumentano, al fatto che comunque aumenta anche il nazionalismo e si riformano anche paramilitari, gruppi di paramilitari ancora dell'epoca della guerra, e poi a quel punto diventa una situazione che diventa conflittuale. Tra l'altro è interessante ricordare che Sabina Talovic è musulmana ed è in una zona con nazionalisti serbi, e quindi il fatto che lei, donna sola tra l'altro, perché ha osato separarsi subito dopo, insomma, la nascita della figlia, dopo il matrimonio, femminista, cioè già prima non era ben vista, quando poi, oltre che essere femminista, donna in nero contro la guerra degli anni 90, ha cominciato anche a occuparsi dei migranti musulmani, perché afghani, siriani, quindi anche quello probabilmente ha un... cioè il fatto di avere un colore della pelle o comunque una confessione o un'etnia particolare ha inciso. Non a caso lei è stata accusata di terrorismo, quindi anche per cui sicuramente inizialmente, almeno io credo,
a parte le aggressioni fisiche che subisce,
ha subito anche un'aggressione fisica da parte appunto di questi gruppi di ultranazionalisti. E devo dire che Plievia, l'impressione che ha fatto a me, sarà perché poi c'è questa industria di carbone, quindi una città inquinata, poi faceva freddo vicino alle montagne, è una cittadina che si sente la chiusura, si vedevano ancora scritte inneggianti a Mladic, ci sono spesso manifestazioni pro Putin, c'è insomma. E poi passando la frontiera non si arriva nella Repubblica Srpska, quindi questa enclave serba della Bosnia.
E qui a questo punto sfumiamo.